tutti in classe.
Qui siamo al limite del ghetto, o l'inizio o la fine da un certo punto di vista, no? Qui si capisce uno dei motivi per cui è stato istituito il ghetto proprio qui.
Ha un luogo che ti è rimasto impresso di quelli che ha raccontato e mostrato il professor Pezzetti?
Il parco gioco dei bimbi.
Qui i sopravvissuti hanno raccontato che questo era diventato uno dei kindergarten e questi bambini, quando loro andavano a lavorare, perché ogni mattina uscivano dal ghetto,
sentire queste storie su azioni compiute da un essere umano verso un altro essere umano, per giunta bambini, molto sinceramente triste.
Da Auschwitz cosa vi aspettate?
Penso che ci ritornerà al pensiero tutte le storie che abbiamo sentito, tutto quello che abbiamo studiato. Visualizzare una scena di quello che è successo lì comunque ci rimarrà veramente male.
Tu?
Sicuramente la tristezza, ma soprattutto il fatto di riflettere molto su quello che oggi siamo.
Penso che capirò molte altre cose.
Comprendere per non sbagliare, vedere, ascoltare, entrare nella memoria, quella di altri uomini e altre donne, per allenare la propria mente a riconoscere il giusto e il vero. Un viaggio che centinaia di studenti compiono ogni anno, con la certezza, la voglia di scoprirsi al rientro almeno un po' cambiati. Buongiorno da Paola Guarnieri, bentornati a tutti in classe. Prima di iniziare i nostri recapiti, 335-699-2949, il numero dove potete inviare sms e whatsapp, raiplayradio.it è il sito dove potete scaricare il podcast o riascoltare la puntata, seguiteci su Facebook, Twitter, Instagram, la mail per scriverci è tuttinclasse@rai.it. Dunque siamo a Cracovia in Polonia nel mezzo del viaggio della memoria, iniziativa voluta dal Ministero dell'Istruzione e dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che ogni anno porta almeno un centinaio di studenti delle scuole superiori in uno dei luoghi simbolo dell'Olocausto. Noi stamattina siamo nella hall dell'albergo, tra poche ore partiremo per visitare il campo di Auschwitz-Birkenau. Ieri sera siamo approdati qui dopo aver vissuto la prima metà del viaggio della memoria. Lo avete ascoltato nelle voci dei ragazzi della copertina e nelle voci dello storico Marcello Pezzetti, che è qui seduto a fianco a me. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti voi.
Dicevamo, ieri sera eravamo per le strade del ghetto di Cracovia, dove tutto è iniziato. Marcello Pezzetti, lei è uno storico e anche il custode di tutti i racconti che da tanti anni vengono ripetuti per ricordare quella grande tragedia che non va dimenticata. E perché è importante partire dal ghetto di Cracovia?
Perché questa è una tragedia che inizia con lo scoppio della guerra. E inizia in modo violentissimo, cioè, anche se in Italia, per esempio, già dal 38, attraverso la promulgazione delle leggi anti-ebraiche, la vita degli ebrei era seriamente, la vita civile era compromessa, ma qui si capisce da subito, dal 1 settembre del 1939, che è in pericolo la vita dell'intera comunità ebraica in Europa, a partire proprio dalla sua parte più corposa, che è quella dell'ebraismo polacco, 3 milioni e almeno 350.000 persone che nel giro di pochi giorni sono assolutamente in pericolo. Il pericolo all'inizio consiste nella separazione dal resto della popolazione. Questa è una separazione che non è solo legale, è una separazione fisica, e quindi la ghettizzazione, e noi abbiamo ripercorso la storia del ghetto.
Abbiamo visitato una serie di luoghi simbolo. Io ho chiesto anche ai ragazzi ieri nel corso della passeggiata qual era il luogo, l'episodio che lei ha raccontato che gli è rimasto più impresso. In parte lo avete sentito nella copertina, la scuola, l'asilo dei bambini al confine con il ghetto. Perché secondo lei?
Questi sono giovani che hanno 17-18 anni e nutrono un sistema di protezione nei confronti dei ragazzini piccoli che è pazzesco, è paterno e materno ed è fraterno, e forse riescono a fare quello che noi adulti pertanto non abbiamo saputo fare.
Glielo chiediamo direttamente perché accanto a noi, lei lo diceva parlando, ci sono intorno a noi, ci sono tanti ragazzi, in particolare ci sono quest'anno per la prima volta che prendono parte al Viaggio della Memoria alcuni studenti delle scuole polacche. Loro studiano in scuole italiane a Roma e affiancano al percorso italiano anche lo studio della lingua, della cultura e della storia polacca. Io li saluto, vi chiamo per nome, non mi avventuro nei cognomi, Emanuele, Alessandra, Veronica, ciao a tutti.
Salve.
Allora, voi avete portato avanti una serie di progetti sull'Olocausto. Emanuele, raccontami tu, parti con raccontare in che cosa consisteva il video che voi avete realizzato.
Il video di cui mi sono occupato si incentrava sugli artisti, racconta le storie degli artisti che sono appunto stati deportati in questi campi di sterminio. D'artisti come David Oler, che è stato un importante pittore. Alcuni dei dipinti li abbiamo anche inseriti nel video. Musicisti come Szymon Lask, che è stato un compositore polacco. Anche lui ad Auschwitz, lui addirittura è stato costretto a dirigere l'orchestra di Auschwitz.
Alessandra, anche voi vi siete concentrati su un artista e su un modo di concepire e di usare l'arte, diciamo così.
Sì, esatto. Noi abbiamo realizzato un film insieme a tutta la mia classe sotto forma di telegiornale, dove percorrevamo le varie tappe che portavano per esempio alla creazione di un quadro, tra cui per esempio quello di ridare un'identità soprattutto alle persone che la perdevano per esempio appunto nei campi di concentramento, oppure che li estraniavano dalla situazione in cui si trovavano.
E questi quadri poi venivano usati anche come... venivano regalati poi?
Sì, esatto, molte volte le persone da fuori, dal campo di Auschwitz, aiutavano le persone che si trovavano proprio in questo campo di concentramento, e queste persone, per ringraziare in un certo modo coloro che li aiutavano, regalavano per l'appunto questi quadri.
Veronica, abbiamo parlato prima dei bambini, il professor Pezzetti ci diceva quanto è importante, quanto è naturale anche per voi ragazzi ritrovare un legame sentendo parlare di bambini. Voi vi siete concentrati proprio su una storia che parla di bambini.
Nel nostro progetto hanno partecipato tutti gli alunni di tutta la scuola. Abbiamo realizzato un sito web nel quale sono stati realizzati appunto delle autobiografie anche da noi di artisti. Abbiamo inserito anche delle rappresentazioni dei disegni dei bambini delle elementari. Io invece ho scritto questa intervista, ovviamente inventata, immaginaria, con Janusz Korczak, che per me è effettivamente un vero eroe, proprio perché seguì gli studi del nonno, ovvero divenne dottore, ma divenne un dottore particolare perché già nel 1912 aprì questo orfanotrofio a Varsavia. Questo orfanotrofio era aperto per tutti, ma in particolare qui arrivarono tantissimi bambini ebrei. Per lui l'importanza erano proprio i bambini, era l'amore che dava a questi bambini, e questi bambini si dovevano soprattutto sentire amati e importanti. Infatti erano praticamente autosufficienti, avevano anche un loro tribunale, e se un loro tutore li trattava male, anche dicendogli una brutta parola, loro potevano dare causa, tra virgolette. Come finì questa storia di speranza e di amore? Che nel 1943 Korczak con questi bambini è stato mandato a Treblinka, vicino Varsavia, nel 1942, scusate. Purtroppo sono stati tutti uccisi pochi giorni dopo. Hanno provato a salvare Korczak, ma lui ha deciso di rimanere con loro e rimase fedele con loro.
Marcello Pezzetti annuiva ad ogni nome, ad ogni episodio che voi citavate, perché evidentemente li conosce molto bene. Sono cose che voi avete studiato e che tra ieri e oggi andrete poi a sentire e a vivere sul campo, è proprio il caso di dirlo, e incontrando e anche sentendo parlare alcuni dei testimoni della Shoah. Uno di loro lo sentiremo anche noi nella seconda parte, adesso però ci fermiamo per una breve pausa. Radio 1, tutti in classe, noi siamo sempre a Cracovia, stiamo raccontando quello che accade da anni all'interno dei viaggi della memoria organizzati dal Ministero dell'Istruzione e dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane per portare ogni anno un centinaio di ragazzi delle scuole superiori italiane su alcuni dei luoghi simbolo dell'Olocausto. Tra le scuole qui presenti, alcune sono qui perché hanno partecipato con i loro progetti al concorso I Giovani Ricordano la Shoah, c'è anche l'Istituto Superiore Morano di Caivano, Napoli, il quartiere Parco Verde, quartiere che è stato spesso al centro delle cronache, come al centro di tanti discorsi è stata la preside Eugenia Carfora, che io saluto. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Una vera guerriera, una vera combattente, coraggiosa, ha portato qui i suoi ragazzi dell'Istituto Superiore, che mette insieme tecnico e professionale. Alcuni di loro sono saliti per la prima volta su un aereo e ieri sull'aereo mi raccontavano anche l'emozione di affrontare questo viaggio importante per tanti aspetti per loro. E come li ha visti i suoi ragazzi nella prima parte del viaggio?
Meravigliosamente integrati, come se loro stessero qui non soltanto ad osservare, ma anche a rivedere un po' il loro modo di essere, di fare. Loro hanno fatto un lungo percorso. Da quelle parti bisogna lavorare di più. Lì c'è tanta indifferenza, l'odio, i conflitti, il pregiudizio è troppo forte, tutto è forte lì. Per cui loro sono particolarmente bravi, per me straordinari, perché devono camminare dritti la mattina. Le tentazioni sono tante e portarli dentro e arrivare a questo punto, cioè aprirsi a quello che è il confronto e che fuori c'è un altro colore, c'è altro dolore. Loro sono abituati a viverlo questo dolore, ma questo è un dolore speciale che deve caricarli ancora di più. Per me è stata un'emozione straordinaria vedere uno dei miei ragazzi che ha detto è la prima volta che volo, veramente su 20 ragazzi, ben 16 non avevano mai fatto questa esperienza.
Volato. Uscire fuori dalla loro realtà, mi diceva, per ritrovare però delle dinamiche, qualcosa che alle volte magari vivono, dei valori o dei disvalori che loro vivono poi anche quotidianamente e che magari hanno ascoltato anche dalla voce di alcuni dei testimoni della Shoah che ieri sera hanno incontrato. Stamattina saranno con loro, li accompagneranno dentro il campo di Auschwitz. Noi ascoltiamo uno di loro brevemente. L'abbiamo raggiunto ieri sera in un'atmosfera molto rilassata, capirete perché dal sottofondo. E lui è Oleg Mandic, 87 anni, nato a Fiume nel 1933, è stato deportato ad Auschwitz per motivi politici non razziali ed è entrato ad Auschwitz che aveva 11 anni, ci è rimasto per meno di un anno. Lui dice quando gli ho chiesto perché, come è sopravvissuto, lui ha detto per l'80% è stato per motivi di fortuna. Ecco, da anni Oleg Mandic entra anche nelle scuole per raccontare la sua storia, quello che ha imparato da quell'esperienza, e lo ha fatto anche ieri sera. Noi gli abbiamo chiesto qual è i messaggi che vorrebbe arrivassero ai ragazzi. Sentite cosa ci ha risposto.
All'età di 11 anni ho passato il peggio che si poteva in una vita passare e il resto della mia vita fu veramente un valzer. Ho avuto una fantastica vita perché all'inizio c'era Auschwitz. Per cui dico ai ragazzi, guardate, è tutto un sistema di cervello. Quando vi è successo qualcosa di brutto, dimenticalo, così non ti disperi più e ti passa. Perché quando ti succede qualcosa di brutto, devi ricordarlo.
È la prima volta che partecipa ad un viaggio della memoria insieme agli studenti. A questi ragazzi che cosa dirà?
Io dico, guarda, all'età di 17 anni ho visto che in me pullulava qualcosa che ho definito io stesso odio e dovevo fare qualcosa. Riflettendo ho capito che proveniva da me stesso, non è che me l'hanno insegnato altri, era un sentimento nato nella mia mente e se l'ho creato io è ovvio che potevo cercare di eliminarlo. Mi ci è voluto più di un anno, però sono riuscito nel mio intento e dall'età di 18 anni non ho mai odiato più nessuno.
Quindi è questo che dirai, ragazzi?
Sì, non odiare, perché non porta a nessun buon traguardo.
Preside Carfora, Oleg Mandić citava tra i messaggi necessari da far arrivare ai ragazzi quello che riguarda l'odio. Odiare, dice, non porta a nessun buon traguardo. È una cosa che ritrova, anche un messaggio attuale che ritrova per i suoi ragazzi.
Tantissimo. Tutti i giorni lo viviamo, lo vivo con loro, col confronto, con la regola. L'odio è, secondo me, qualcosa che neppure l'uomo sa che cos'è. L'unica cosa da farsi è tentare di tirare fuori la bellezza che ogni uomo ha. E secondo me la bellezza è andare lì e trovare sempre una soluzione. E tu, se aiuti i ragazzi a pensare, questa soluzione viene fuori senza che tu te ne accorga.
Chiediamolo anche ai suoi ragazzi, ha parlato di regole, ha parlato di aiutarli a pensare. Lei mi citava tra le cose che ha introdotto a scuola un regolamento. Io ieri ho un po' interrogato i ragazzi su questo regolamento. C'è anche una regola tra i 16 articoli di questo regolamento che parla dell'odio?
Sì. Salve a tutti, sono Giuseppe. Questo regolamento, l'articolo numero 14, in cui cita che non dobbiamo né offendere e né essere indifferenti all'offesa subita da parte di un nostro compagno, di un docente oppure di un personale scolastico. E poi, da quando c'è la preside, noi siamo incentrati e siamo concentrati sul concetto di cultura e studiare, perché la nostra preside ci insegna sempre che la cultura rende l'uomo libero. Ciò che in questo viaggio ho sentito dal nostro esperto in storia, che ha spiegato in una fase che i fascisti obbligavano gli ebrei a non avere un'istruzione superiore alla seconda elementare, e la preside ci indica sempre, ci indirizza sempre verso la cultura.
Lucia, accanto a te, vuoi aggiungere qualcosa rispetto a quello che hai sentito fino ad ora? Come lo ritrovi nelle lezioni che fate a scuola? C'è una continuità in tutto questo?
Sì, salve a tutti, sono Lucia. Come ha detto Giuseppe, la nostra preside ci incentiva a seguire la giusta via diritta senza cadere appunto nelle tentazioni che si presentano quotidianamente, soprattutto perché viviamo in un quartiere molto, molto difficile.
Non so se tu sei tra i 16 ragazzi che non hanno mai volato, che cosa ti lascerà a parte quello?
Vabbè, un'esperienza del genere penso che ti segni a vita, perché ti insegna cose importanti, come per esempio ti insegna che nonostante tutto non bisogna odiare, nonostante quello che è successo. Appunto, l'odio ha portato a questo, quindi è inutile rifare lo stesso errore.
Vuoi aggiungere qualcosa? Il tuo nome?
Salve a tutti, sono Francesco. Secondo me, come già hanno detto i miei compagni, la scuola ci sta aiutando molto a capire questo concetto, perché avere un regolamento così comunque ci aiuta ad avere il coraggio di dire le cose, perché senza questo regolamento, secondo me, pure se noi dovessimo vedere una cosa simile, non avremmo il coraggio di parlare. Penso che questa esperienza comunque ci lascerà un segno dentro, perché una cosa è studiarlo a scuola vedendo dei video e delle foto, ma una cosa è venire qua e visitare proprio i luoghi dove è successo questa strage.
Professor Pezzetti, lei da tanti anni accompagna i ragazzi in questo viaggio. Che generazione è cresciuta in questi quasi 20 anni, probabilmente?
Beh, è cambiata l'Italia, sono cambiate anche loro. Oggi è un'Italia più difficile da un certo punto di vista, però io non sono così soddisfatto di quello che è stato fatto negli anni passati, perché se l'Italia è più difficile è perché forse noi abbiamo sbagliato anche nell'insegnare qualcosa a quei giovani di allora, che oggi, devo dirlo con molto rammarico, gestiscono in parte quest'Italia. Io vedo,
quindi lavoriamo su questi giovani.
Lavoriamo su questi giovani e lavoriamo in modo anche diverso rispetto a come abbiamo lavorato fino adesso. Sono molto contento di quello che ho visto, per esempio, nei giovani ragazzi polacchi, e secondo me, li abbiamo appena sentiti, sono un esempio di quello, forse mi dicono qualcosa di come sarà l'Europa, la nuova Europa, e anche di quello che ho sentito adesso. Non fa niente se non avete volato, ma avete volato col cervello, e c'è bisogno molto di questo, e credo che forse dovremmo noi imparare qualcosa e su come volare proprio da voi che non avete mai volato su un aereo.
Per chiudere, la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni, ieri durante l'incontro in sinagoga ha detto: questo è un viaggio che non finisce domani. Dove arriva?
Io sono troppo vecchio per dire dove arriva, ma io spero che arrivi dove arriveranno loro, e spero che arrivi dove arriveranno i miei figli e i loro figli e il futuro. Insomma, il futuro deve essere migliore del passato. Questo è.
E questo è un ottimo auspicio per chiudere. Io mi fermo qui, ringrazio tutti i miei ospiti che sono qui intorno a me e ringrazio la squadra che ha realizzato la puntata: Elena Paba, Cristina Pini in redazione, Danilo Gionta alla regia, qui al mio fianco alla parte tecnica Sergio Ciani. Tutti in classe, un programma a cura di Maurizio Isita. Ora in linea al GR1 delle 8 da Paola Guarnieri. Buon lunedì.